Radio 3, lezioni di musica. Goffredo Petrassi, quartetto per archi, con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica. Oggi parliamo dell'unico autore italiano di questo ciclo di quartetti, come dire, trascurati, chiamiamoli così, poco in repertorio, del Novecento, ed è Goffredo Petrassi, il quartetto per archi, un lavoro del 1957 e 58 in parte, è un lavoro di passaggio, un lavoro che chiede molto agli esecutori, ma chiede molto anche agli ascoltatori. Devo dire che di tutta la serie questo è senz'altro quello più difficile da ascoltare, quindi bisogna metterci con attenzione, perché è un lavoro appunto di un lavoro spinoso, ed è un lavoro appunto che segna un passaggio fra il periodo appunto iniziale del neoclassicismo. Poi lo si vede anche attraverso i suoi concerti per orchestra, c'è il periodo più bartocchiano, poi c'è l'avvicinarsi alla dodecafonia, e poi in realtà dal 58 in poi, con l'inizio con la serenata per il clavicembalo e cinque strumenti, Petrassi troverà questa felicità creativa nel seguire unicamente la propria fantasia, senza legami formali, senza dogmi, seguendo semplicemente il filo dell'invenzione, dell'arabesco, con un'estetica personalissima che però, per arrivare a questa felicità, è dovuto passare attraverso appunto degli stadi, fra cui questo quartetto, che è veramente un brano invece di una grandissima drammaticità, di una grandissima intensità, dove lui sembra veramente lottare con i vari linguaggi, con la dodecafonia, che però non è mai ortodossa, perché Petrassi non fa mai nulla in maniera così ottusamente, piegandosi alle regole in maniera appunto ortodossa, c'è sempre questo tentativo anche di rimandi fra il materiale, che però comincia a diventare totalmente astratto. Quindi da un lato si sente che lui vuole arrivare a questo traguardo, che poi raggiungerà anche nel concerto per flauto, poi nei lavori successivi, cioè di fare un lavoro totalmente libero. E dall'altro, ovviamente, anche la forma stessa del quartetto lo tiene in movimenti, che sono cinque movimenti: allegretto comodo, un poco allegretto presto, vigoroso e un ampio adagio finale, dove appunto anche la stessa leggerezza, la stessa ironia che si ritrova spesso in Petrassi qui è totalmente assente. È un lavoro veramente di una grande drammaticità, molto tragico, dove spesso gli spigoli sono in primo piano, le tecniche diverse, le figure diverse, i modi di approcciare il suono usando tecniche al ponticello, con il legno, dei pizzicati molto aspri. È come se lui stesso stesse un po' soffrendo, insomma, lottando col suo linguaggio, e poi fortunatamente negli anni successivi questo poi verrà risolto in maniera assolutamente personale. Però è molto affascinante anche vedere questi brani, forse considerati meno riusciti, ma che sono brani fondamentali per la storia del compositore. Noi ne ascoltiamo un'esecuzione, che appunto è un pezzo molto ampio, quindi cominciamo a sentirlo fin da adesso. Inizia con questi unisoni misteriosi che sembrano, ricordano invece le invenzioni per pianoforte, ma è solo un fantasma, vedete? Già si passa ad altro. Discorso che sembra così leggero all'inizio, vedete che ben presto si colora di colori molto scuri. Anche l'adesione appunto al serialismo di Petrassi non è mai stata veramente ortodossa, lui non è mai stato ortodosso in niente, ha sempre pensato con la sua testa. Ad esempio, si è rifiutato di partecipare appunto alla battaglia di Darmstadt, andando avanti per la sua strada. Si ritrovano, vedete, delle schegge, ad esempio questi ritmi di marcia che sembrano far pensare al terzo quartetto, come se dei fantasmi del suo passato affiorassero e lui cercasse di venire, però appaiono e scompaiono, perché la forma comincia a disfarsi, a sciogliersi, a seguire solo il filo della propria immaginazione. Però tornano, ad esempio questo adagio, anche sembra l'adagio del terzo quartetto, ma sono solo momenti, frammenti. E bisogna vivere ogni momento, insomma, per quel che è, non bisogna cercare una forma, per quanto lui ancora abbia questi richiami che poi torneranno più avanti nei vari movimenti, bisogna insomma godersi ogni momento per quel che l'è. Qui torna ad esempio l'inizio, questo unisono, poi viene subito sciolto. Anche dal punto di vista ritmico ci sono questi frammenti di regolarità in ottavi che sembrano quasi dare, che però vengono subito dissolti, sciolti. È come se lui continuamente cambiasse idea su che direzione prendere. Non si sente che vuole andare da una parte ma poi anche da un'altra, e poi dopo prenderà una direzione. Ma questo quartetto, pur con tutte le sue contraddizioni, è importante per quello, perché ci mostra un artista alle prese proprio con la scelta della strada che deve fare. Un quartetto che fu presentato nel 58 alla Biennale di Venezia per la prima volta. Anche vedete questi momenti solistici sembrano voler anticipare quelli che poi saranno quelli della serenata o della Sestina d'autunno, cioè nel momento in cui tutto si ferma rimane uno strumento da solo a dire la sua. È un grande calderone del passato, del presente, del futuro di Petrassi, tutto in questo pezzo. Probabilmente anche a causa della grandissima difficoltà esecutiva, è un brano che pochissimi quartetti hanno nel repertorio. Il quartetto Borciani ce l'aveva e pochi altri. Non è un brano che diciamo ha avuto fortuna, però è un brano molto interessante, vale la pena di riascoltarlo. Questi pizzicati di fine primo tempo sembrano anticipare già quelli dell'inizio del secondo tempo, che si apre con dei pizzicati simili. Vedete, ad esempio, vedete tutte queste tecniche diverse: pizzicato, battuto con l'arco, invece adesso al contrario, tutto tenutissimo. Ovviamente viene abolito questo tipo di tematismo, di ritorno melodico, ma questo già da tempo. Però vedete quale intensità già abbiamo raggiunto rispetto a quell'inizio così delicato, così in punta di matita. Ogni tanto si fermano in questi adagi un po' spettrali che secondo Mila erano la vera cifra di Petrassi, questi adagi gelidi, invernali, di armonici, dove il paesaggio si diventa trasparente e tutto si ferma e le figure galleggiano in questa nebbia. Adesso qui si è sentito proprio il fantasma dell'ostinato ritmico dell'inizio. Tutto si liquefa. Anziché gli accordi, quelli che Petrassi chiamerà gli accordi di stupore, tipo gli accordi di La maggiore che ci sono nella serenata, no? Qui ci sono ogni tanto degli intervalli consonanti come delle terze, vengono fuori delle quinte, che ovviamente lui diceva in un discorso completamente astratto provocano proprio una reazione di stupore, per questo lui li chiamava così. E qui siamo già passati al movimento successivo, che ha questi pizzicati che abbiamo già sentito in anteprima. Questi paesaggi un po' sembrano ricordano un po' le piazze vuote di Chirico. Figure, in questo caso i pizzicati galleggiano appunto in questo orizzonte luminoso di armonici e di note tenute nel registro acuto. Però mai niente diventa tematico in senso tradizionale, sono figure che rimangono impresse nella memoria. Ma sono totalmente libere. Sentite il contrasto proprio timbrico fra il pizzicato e le note battute con la cima dell'arco. Sono entrambe note staccate, ma hanno un timbro completamente diverso. Trilli, arabeschi che cominciano ad arrivare e poi saranno protagonisti della musica di Petrassi degli anni a venire. Le figure in terzine rapide. Grandissima intensità. Vedete anche le sovrapposizioni ritmiche, dove ci sono magari delle figure regolari in terzine, ma sopra ne vengono messe di assolutamente irregolari, in modo da evitare la sensazione della regolarità. È un andamento rapsodico, un andamento che segue il filo dei pensieri. Ci sono anche molti cambi di tempo con figure irregolari dentro i cambi di tempo. Certo, per chi era abituato al Petrassi degli anni precedenti, questo Petrassi diverso è stato uno shock, no? Pensiamo anche a un musicista che era molto amico e che è rimasto tutta la vita amico di Petrassi, come Gianandrea Cavazzeni. Gli ha detto che però a partire da questi anni lui non riusciva più a capire la sua musica. Si vedevano, parlavano d'altro, ma non parlavano di musica, perché questo nuovo linguaggio di Petrassi gli era diventato completamente estraneo. Quindi molti suoi estimatori dalla prima ora lo hanno, diciamo, abbandonato quando poi lui ha cominciato a scrivere in questo modo. E tuttora c'è chi ama molto la musica di Petrassi fino agli anni 50, invece chi la ama a partire dagli anni 50. E questi arabeschi, questi disegni, sestine, che poi si ritroveranno anche nei brani solisti, no? Pensiamo a Elogio per un'ombra per violino, che è pieno di figure così. (Susurra) qualche residuo di disegno gentile e leggero di quelli che sono apparsi all'inizio. Il discorso è veramente svoltato in una direzione drammatica. Di lavori come ad esempio come il concerto da camera col clavicembalo, qui è veramente abbandonata. C'è questa cosa di partenza ferma, partenza, il ritmo parte fermo, stop and go in continuazione. Ho l'idea di qualcosa che vorrebbe andare ma che non riesce ad andare in una direzione ritmica precisa. E qui ci sono questi punti molto regolari nei soli ma che non si traducono poi in un ritmo generale, sono tutti interventi singoli. Anche qui l'amore per le cadenze singole tornerà e resterà Petrassi per tutta la vita. Reticolo del sedicesimo, in parte suonati al ponticello, quindi con un effetto ancora più spettrale, e accelera ancora il discorso. Adesso arriviamo a quello che è un po' il cuore del quartetto, così come in altri autori che abbiamo sentito in altre puntate, dove spesso l'adagio è il punto centrale. I adagi non mancano in momenti di riflessione. Sono quelli dove Petrassi sembra esprimere poi meglio la sua personalità, dando intensità a ogni singola nota e creando appunto questo mondo senza tempo, senza scansione, dove anche il ritmo che lui usa è molto diverso, perché qui sono ovviamente i soliti intervalli larghi che si usavano nella dodecafonia, però non hanno nulla per dire di weberniano o anche di bergiano, è proprio un altro mondo. Ecco, qui ogni tanto appaiono appunto gli antenati degli accordi di stoporio, una triade, e però presa a sé, diceva lui, non ha più le funzioni che ha nella musica tonale, ma sembra quasi un oggetto da rimirare. Thank you. anche nella certa parte del concerto per flauto ci sono le stesse atmosfere, per non parlare poi degli ultimi concerti, il settimo e l'ottavo, dove queste ampie zone di nebbia, che non è così, sono molto presenti. Solamente non lo dico in senso negativo, si sa come una firma di Petrassi, sembra. Pagina lenta sembra fare proprio da preludio, sembra esaurire anche tutte le possibilità di questo tipo di adagio, tant'è vero che poi la partenza della serenata successiva sarà invece di grande movimento, anche di grande allegria. Qui è proprio un'ampia meditazione. Probabilmente guarda agli ultimi quartetti di Beethoven come ideale, cioè una musica forse non popolare, scritta però per esprimere tutto quello che il compositore ha dentro sé, indipendentemente dal fatto che poi abbia un immediato riscontro. Tanto riappare, vedete questo disegno in ottavi che passa, ma anche qui è un'ombra, poi è sparito. Sembra riprendere vita dopo questa stasi di qualche minuto. In certi momenti sembra anticipare quello che sarà uno dei suoi pezzi più belli del 63, le Beatitudine in memoria di Martin Luther King, che sono un altro brano di un grande severità di impianto, di intento e di linguaggio, dove appunto attraverso poche note, e lì con una voce di baritono, adesso si creava questa atmosfera estremamente intensa, ma è anche molto rarefatta. Un lavoro in realtà importante che prelude a tanti sviluppi della musica di Petrassi, che è un lavoro che fra un po' compierà mezzo secolo, che però appunto non è ancora entrato nel repertorio di molti quartetti, e mi rendo conto anche della difficoltà di lavorare tanto a un brano che tutto sommato non ha molto appeal, come si dice adesso, sul pubblico. Però è un brano storicamente molto importante, è importante anche per capire, non era l'unico che lottava con queste cose, pensiamo che gli stessi anni, l'anno dopo c'è il quartetto di Berio, nello stesso anno c'è il quartetto di Maderna, cioè il quartetto per archi diventava un laboratorio attraverso il quale passare per poi trovare un linguaggio più compiuto. e su queste ultime delicatissime note del quartetto di Goffredo Petrassi io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato la lezione di musica e vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.